Certo che se noi uscissimo e ci mettessimo in cammino in questa condizione atmosferica, in questo contesto, per vedere se riusciamo a intravedere un piccolo fiorellino, piccolo, di campo. Pensando di poter tornare a casa tutti, avendolo trovato e presentandolo questo piccolo fiorellino, ma scoprendo che è un piccolo fiorellino, ma svela grandi cose, forse non ci crederemmo. Magari se un fiorellino lo raccattiamo, ognuno poi presenta il suo. Ma è finita lì. Teresa si pensava come un piccolo fiorellino e mai avrebbe immaginato che qualcuno riconoscesse in lei le meraviglie di Dio e quindi che qualcuno non solo la potesse raccogliere, potesse entrare nel suo intimo, nelle cose che erano tra lei e il Signore, e ancor meno, assolutamente meno, osar pensare di essere un giorno riconosciuta santa. E per di più anche dottore della Chiesa. Proviamo ad andare fuori. Nemmeno diciamo a che ora ognuno deve tornare. E vediamo se un fiorellino di questo tipo può capitare. Questa mattina, durante la preghiera dell'ufficio e delle lodi, c'era una mosca che non lasciava la mia testa e perdeva tempo questa mosca, ecco, però non riuscivo a liberarmene. E aveva uno scopo questa mosca. Cercava di distrarre i miei pensieri la Santa Teresina. E mi diceva: ma no, dai, basta così. Perché te ne curi? Perché insisti? Volevo mandarla a ciascuno di voi questa mosca. Ma non ci sono riuscito. O forse è arrivata da chissà dove. Siccome le finestre sono chiuse. Bene. Insistiamo in questo sguardo sul fiorellino che ci è stato consegnato, che non dobbiamo uscire a cercare. Su e giù per questi scoscesi posti, nelle imprevedibilità atmosferiche, climatiche. Siamo qui. La Chiesa ha colto questo fiorellino. E ha detto e dice: di chi veramente si tratta? Stiamo qui e la lasciamo parlare. Teresa, se lo vogliamo dire con un altro esempio che ai suoi tempi non c'era, non era possibile, come un piccolo microchip, 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 ecco, dove ci sono dentro un'infinità di cose grandi. La lasciamo parlare. Certo, non con lezioni teologico-spirituali, nemmeno di per sé storicamente precisamente datate. Del resto la sua vita è stata così breve. Ma lasciandola parlare attraverso i suoi scritti, vogliamo godere di questa sua compagnia, come un dono che la Chiesa ci fa, perché l'ha messa sulla nostra strada. L'anno che seguì la mia professione, numero 227, cioè 2 mesi prima che morisse madre Genoveffa, ci pensa lei a circostanziare le cose, ricevetti grandi grazie durante il ritiro, esercizi spirituali dall'8 al 15 ottobre, dettati da padre Alexipruk, francescano di Caen. E allora guardiano alla casa di San Nazario. Così dice la nota. Generalmente i ritiri predicati mi sono ancora più dolorosi di quelli che faccio da sola. Può essere. Ma quell'anno accadde diversamente. Avevo fatto una novena preparatoria con grande fervore. Abbiamo fatto 4 giorni di pellegrinaggio, ma che intenzionalmente non erano neanche di per sé in preparazione al ritiro. Avevano un valore in sé per sé. Nonostante quello che provavo intimamente. E perché? Perché è interessante. Perché mi sembrava che il predicatore non potesse capirmi. Pazienza. Capire un fiorellino di campo. In quanto pareva adatto, è interessante adesso questo passaggio, anzi molto esemplare, pareva adatto soprattutto, quel predicatore, a far del bene ai grandi peccatori, ma non alle anime consacrate. Un altro passaggio ancora interessantissimo, dalle righe successive. Il Signore, volendo mostrarmi che è Lui solo il direttore dell'anima mia, ed è vero, nessun direttore né di anime né di esercizi né può sostituire il maestro interiore. Lo spirito che ha invocato la Chiesa anche nella prima orazione di domenica, che noi abbiamo ripreso anche ieri. Si servì proprio di quel padre, il quale, può capitare anche questo, fu apprezzato soltanto da me. Questo fiorellino così è anche un po' birichino, comunque un po', ma nel senso che richiesta di scrivere è estremamente sincera. mi pare. Si evince da molti particolari. Questo non è il particolare più importante, però. Ma guardate la condizione in cui questa giovanissima monaca carmelitana, Carmelite, stava vivendo. Avevo allora grandi prove intime di ogni sorta. La gente dice, beh, queste qui sono andate a star bene, non hanno pensieri. Che preoccupazione devono avere? Ma il Signore prende lui in mano anche i ferri più strani nell'officina dello spirito e se li prende in mano, se li plasma mentre li usa nell'officina dello spirito. Grandi prove intime di ogni sorta, fino a chiedermi talvolta se ci fosse un cielo. Cielo con la maiuscola. Certo che per una che va in clausura, si consacra al Signore e avere dubbi se esista un cielo vuol dire avere dubbi se la vita fallisce. Cioè, il motivo stesso che può aver portato lì a vivere in questa condizione. Viene meno in questa prova. Sostiamo un attimino solo su questo passaggio in cui lei dice appunto: avevo allora grandi prove intime di ogni sorta, e qui ne indica una, non so se è la più cocente o la più inquietante. Sostiamo non per approfondire, ma nello stile delle istruzioni per suggerire, beh, ci sono stati nella vita di ciascuno, ma non dovete rispondere, cioè è per indicare un esercizio di discernimento, di verifica, momenti in cui avete letto, compreso, interpretato non tanto delle prove di fatto nella Chiesa, nelle comunità, cioè non in questo senso, cioè, c'è anche questo, ecco, ma momenti, passaggi, domande, timori. Riconoscendo questi momenti come prova in ordine al Signore. Certo che se in un posto ci sono state delle complicazioni, se da un'altra parte, cioè, tutte queste cose qui certo che ci sono, anzi, certe volte ne veniamo un po' irretiti, certe volte ne veniamo condizionati, certe volte ci sembrano più grandi di noi, ma non ci accorgiamo che magari siamo noi stessi a farli diventare più grandi di quel che sono, ingarbugliarli, eccetera. Va bene, ma qui il mio sostare non è per questi aspetti, che siamo più facili noi stessi a descrivere, a raccontare, no, ma sotto l'aspetto specifico del rapporto con il Signore. L'unico direttore dell'anima, un maestro interiore. Ma sotto l'aspetto specifico del rapporto con il Signore vuol dire verificare se in quel momento, in quella che possiamo chiamare prova, o per quello che accadrà e che potrà accadere, ma senza magari che nulla dall'esterno cambi chissà che cosa o si metta di mezzo, di intralcio, chissà in che modo, ma proprio dentro, dentro, nella fede di ciascuno in rapporto al Signore, nella risposta di ciascuno al Signore, passo dopo passo, le grandi prove vere, vere. Sono quelle più nascoste, prove intime di ogni sorta. Ecco, si può rileggere la tua vita in questa luce, non semplicemente per dire là ci siamo trovati meglio, di qua le cose sono andate diversamente, ma no, no. Sotto il profilo specifico che dicevo ieri del rispondere al Signore. Chiudo questa breve sosta. E entriamo un pochino di più a guardare questo fiorellino bianco. Allora, ha appena indicato fino a chiedermi talvolta se ci fosse un cielo e poi continua. Mi sentivo inclinata a non parlare delle mie disposizioni intime, sempre del suo rapporto con il Signore. È come se tu avessi un legame profondo con una persona di cui, in ordine a cui, non sveli mai nulla. Ecco, poi tutto il resto si può descrivere, si può ostentare, si può interpretare. No. Inclinata a non parlare delle mie disposizioni intime, non sapendo come esprimerle. Certo che se tu vai e finisci nelle mani di Dio, non sai cosa ti capita. Non ti molla. Ecco, magari continui tu stessa a dirgli che cosa vorresti che faccia, ecco, e che cosa tu pensi che debba fare, se no che Dio è. Ma che cosa capita a questo fiorellino che una mano ha preso e continuamente apre e trasforma? Appena entrata in confessionale, sentii l'anima mia dilatarsi. Quindi non è qualcosa che ha pensato, voluto, gli è andato bene, è riuscito a costruirlo, tutto è stato opportuno perché ci abbiamo pensato, ci ho pensato e via. No, anzi, sentì l'anima dilatarsi, né neanche che può dire, e non lo dice, io ho dilatato il mio cuore, la mia anima. È un fiorellino piccolo, cosa volete che pensi di sé? Dopo che avevo detto poche parole, fui capita in un modo meraviglioso e perfino indovinata. Sono le grazie che capitano a chi va oltre quello che immediatamente sente. E chi va oltre quella logica che a partire da qualche dato di fatto, da qualche circostanza, da qualche difficoltà, da qualche stato d'animo anche, ti porterebbe a. E invece, se assecondi quello che il Signore ti mette egli stesso sulla strada, sulla strada come percorso esistenziale, spirituale, allora accade quello che tu non immagini. Fui capita in modo meraviglioso e perfino indovinata. L'anima mia era come un libro nel quale il padre leggeva meglio che io stessa. E qui riemerge ancora, riaffiora ancora il tratto caratteristico della sua via della cosiddetta infanzia spirituale, è una maturità spirituale, è una libertà interiore. Mi lanciò a vele spiegate sulle onde della confidenza e dell'amore, che mi attiravano così fortemente e sulle quali non osavo andare avanti. E si sente dire una cosa sorprendente, che può sorprendere anche un pochino anche noi. Mi disse che le mie colpe non addoloravano il Signore e aggiunse come suo rappresentante e a nome suo che il Signore era molto contento di me. È incredula nell'ascoltare questo. Perché nemmeno l'ultimo dei suoi pensieri andava in questa direzione. Ma l'anima tua non la vedi meglio tu, la vede meglio chi guarda con lo sguardo di Dio e chi discerne, interpreta secondo l'azione di Dio quello che ti accade e che ti porterebbe altrove. Altrove, in quanto tu pensi di te, altrove come atteggiamenti per cui ti disponi, e invece da un certo punto di vista questo episodio è piccolissimo. Piccolissimo. Eppure ha dentro un passaggio luminoso e decisivo per l'esperienza spirituale, quindi in ordine al Signore, sotto la sua azione. Di questa piccola Teresa, piccolo fiorellino. Oh, come fui felice d'ascoltare quelle parole consolanti. Mai avevo inteso dire che le colpe potevano non addolorare il buon Dio. Quell'assicurazione mi colmò di gioia, mi fece sopportare pazientemente l'esilio della vita, un esilio che per lei è durato poco. Ma con dentro tutti questi balzi dell'amore del Signore. Interessante anche quello che segue, dopo non andiamo oltre. Lo ascoltiamo così, con calma. Sentivo bene in fondo al cuore che era vero. Pensate che lei viene da un'esperienza di scrupoli fortissima, dove tutto ai tuoi occhi è negativo. È uno scrupoloso, non riesce a convincerlo di un peso diverso delle cose. Lui valuta e valuta sempre contro di sé, lui o lei. Eppure anche tutto questo è stato come un unico crogiuolo dentro cui i vari momenti, i vari contenuti della sua esperienza rispondendo al Signore si sono rimessi in ordine davvero, secondo il Signore. Sentivo bene in fondo al cuore che era vero, ma non dice perché io ho peccato poco o perché ho capito che sono brava, io sì che no, ma perché ho capito che il Signore è più buono di quanto io pensassi. Cioè non è una cosa da bambina o da persona fuori dal mondo questo qua. E non è un passaggio così basato su alcune frasi consolatorie che alleggeriscono il peso che stai portando. No, no. È ancora nella logica, nella scoperta del volto di Dio, il santo volto. Santa Teresina di Gesù Bambino e del santo volto, anche se qui non è richiamato direttamente, ma. Perché il Signore è più tenero di una madre. E fa l'esempio concreto. Ora lei, madre, non dimentichiamo che scrive su richiesta e passa alla madre quello che scrive. Non è sempre pronta a perdonarmi le piccole mancanze di delicatezza che le faccio involontariamente. Quante volte ne ho fatta la dolce esperienza. Ma in un monastero cosa c'è di così rilevante? È tipo la qualità del rapporto tra persone che vogliono vivere una vita comune, le piccole cose sono grandi, le grandi sono più piccole di quanto si pensi. Nessun rimprovero mi avrebbe toccata tanto. Notate questa, di una finezza psicologica impensabile. Nessun rimprovero mi avrebbe toccata tanto quanto una sola delle sue carezze. E guardate come mette a nudo anche come lei è psicologicamente. Sono di una natura tale che la paura mi fa indietreggiare. Con l'amore non soltanto vado avanti, ma volo. Potrebbero esserci anche da questo tipo di esperienza, no? Come indotte, indicazione anche di carattere pedagogico, di una finezza psicologica notevole, senza studi di psicologia. Allora la domanda potrebbe essere, anche qui per suggerire un tipo di esercizio, poi non sentitevi mica obbligati a fare tutti gli esercizi che io indico, non è però che cosa sarebbe bello verificare rispondendo al Signore che agisce nel cuore? nella vita, la vostra vita, il vostro cuore, ormai da anni. Verificare questa, quando e come tu hai fatto un balzo nel Signore. Ho fatto la professione, ho vissuto la consecrazio, o... sì, anche lei dice qua, l'anno che seguì la mia professione, quindi di per sé, fatta la professione, insomma, basta che sta dentro alcune regole, alcune... No, ma l'amore è di più, il Signore è di più, e passa attraverso i momenti e le circostanze più impensate, ti cattura, tra virgolette, con tenerezza infinita dal di dentro delle tue stesse fragilità, entra nel reticolato complesso, inspiegabile, di quello che tu hai dentro e trova dove passare, trova come prenderti. E potresti raccontare, non pubblicamente, ma cioè passaggi di questo tipo. Se qualcuno che potrebbe farlo, potesse farlo, potendolo fare, ti dicesse, scusate l'italiano, mi sono ingarbugliato un po', ecco, ti dicesse, scrivi la tua storia d'amore con il Signore, quello che Lui ha fatto in te. Certo, lo contestualizzeresti, anche tu potresti fare dei nomi, delle date, ma quale sarebbe lo spessore spirituale di quello che racconti? Provate a esercitarvi un pochino così, ma dentro di voi, ecco, per dire... Se tu ti metti vicino a un calorifero, a una fonte di calore, anche se non vuoi ti scaldi, e allora decidi di fuggire e di allontanarti, oppure diventi come questa fonte di calore. Se tu stai vicino a questa fornace di amore ardente, che riconosciamo nel rapporto del Signore con Santa Teresina e reciprocamente, se ci stai lì con calma, se ci stai lì in ascolto, che cosa ti comunica? Ti fa dire, ma che robe piccole, che robe, insomma, la vita poi è altro, oppure ti porterebbe a accogliere dalla tua vita il filo di fondo, e poi ti lancerebbe, se la tua vita, il tuo stato di vita, la tua condizione e la tua responsabilità è quella di stare lì a fare questa cosa, a scuola, all'oratorio, non so, in tutti i vari, lì ti muoverebbe dal di dentro così. Sto leggendo in questi giorni, non qui adesso perché l'ho lasciato a casa, un libro che mi si presentava con particolare interesse, il racconto di una storia di vocazioni, di forme nuove, di presenza di vita consacrata, eccetera, di cui ho conosciuto anche alcune. Ma siccome due o tre di queste sono passate a Villa Cagnola in una circostanza particolare, io ho solo pranzato con loro un momento, ecco, ma non ho lasciato questo libro, è un altro, insomma, questo che è il racconto della loro storia di questi, cosa sono, 25 anni o 30, io non so se andrò avanti a leggere questo libro. Probabilmente sì, magari poco alla volta arriverò alla fine. Ma mi immaginavo, mi aspettavo che ci fosse una storia dallo spessore vero. Invece si capisce all'inizio, è indicata anche un po' la regola di vita, ciò che è fondamentale, e quindi dice, beh, va bene, anzi, ecco. Dopo però il racconto, di anno in anno, di spostamento in spostamento, cioè è proprio di una descrizione, ma così scarna, così questa è andata qui, poi dopo è andata là, poi questa ha preso il posto, cioè, per l'amor del cielo, va bene anche questo, perché dopo c'è qualche risvolto che interessa, ma se una ragazza leggesse questo libro, cosa si chiederebbe? Dice, ma dov'è il respiro di questo? Non so, dov'è? Scusate questo inciso, ma per far capire che noi ci muoviamo spesso e parliamo spesso di cose che, ma sì, per amor del cielo, sono anche interessanti, perché è chiaro, non è indifferente che tu sei qui, sei con queste, però, ma la vita della Chiesa, la vita del corpo mistico di Cristo. Certo che non è che lo devi mettere dentro in tutte le salse, no, lo devi mettere dentro nello specifico, però devi anche poterlo cogliere. Se no, quello che Giovanni dice nella sua lettera, hanno visto, hanno toccato, hanno sentito, e questo fa passare davvero la novità di vita, eccetera. E ancor più, insisto, tra virgolette, ma perché mi preme, ne sono profondamente convinto, ancor più fa passare l'esperienza, la testimonianza di coloro che addirittura la Chiesa ha riconosciuto santi, addirittura maestri di vita spirituale. Quindi, allora, certo che occorre pazienza per toccare con mano questo, ecco, e bisogna ripassare dall'interno di ciascuno nella propria vita, no? Per riuscire a capire un linguaggio che diventa comune, se no. Si capisce concettualmente, ma non diventa un linguaggio di comunione, di fraternità. Ecco. Invece chiudo con una piccolissima cosa che è molto diversa da questa esperienza piccola e grande insieme di Santa Teresina, riguardo a questo essere entrata in confessionale e sentire l'anima dilatarsi. L'episodio è molto semplice, potrà anche non interessare, ma in me è rimasto con una traccia profonda, in me come proprio personalmente, perché si tratta del mio nonno, quindi nonno materno, il quale faceva il contadino, faceva il taxista con la carrozza quando non c'erano ancora le macchine cioè tutto questo, sapeva, faceva tante cose, poi l'ho conosciuto, ero già. Sembrava non avere mai tempo per il Signore, non lo so, perché le bestie vanno accudite anche la domenica, insomma. Fatto sta che però alla mia prima messa è venuto, questo uomo è venuto anche perché la mamma lo deve avere, no, non che lui non volesse, anzi era molto affettuoso con me da sempre, però non so da quanto tempo non si confessava, possiamo dire perché ormai è morto nel 74, quindi. Beh, comunque lui è andato a confessarsi prima della messa, non durante la messa, insomma. Che cosa ha detto, che cosa non ha detto, che cosa gli ha detto, che cosa non gli ha detto. Io conoscevo bene il confessore, è morto anche lui. Questo uomo ha continuato a dire con stupore la bontà che ha toccato con mano quel mattino lì andando a confessarsi. Ecco perché non so. Ma lo ricordo bene io questo. Perché poi il fatto che lui abbia presa la giornata così, non so come se l'è cavato con le sue bestie, così. Ecco, ma... E poi, lo diceva così, ma che buono, che bontà, che... È come se avesse scoperto il Signore, non lo so io. Lui non è mai stato contro, ecco, non è mai stato, io non ho mai sentito dire una parolaccia, nemmeno io, non ho mai sentito dire una bestemmia, non ho mai sentito parlare male di una persona. Però, sentì l'anima mia dilatarsi, adesso io non voglio mettere sullo stesso piano, ma... Però ci sono circostanze che inaspettatamente, così come tu sei, ti fanno scoprire il Signore. I due esempi sono lontanissimi. Quindi, però è il momento in cui questa persona scopre il Signore. Allora non era credente, no, certo che lo sapeva, Dio, il Signore, il suo il cimitero. Altro ha avuto anche delle prove nella vita, la moglie gli è morta giovanissima, avendo due figli piccoli, mia mamma 6 anni e il fratello 2 anni. La moglie, la mia nonna vera, è morta di parto a 29 anni. E poi altre prove, così che io un po' intuivo, un po'. Ma quel giorno io non me lo cancellerò mai dalla mia vita, ma non perché è stata la mia prima messa, certo, ma perché questo uomo, che sentivo rispettato anche lì nel suo paesello, rispettato dalla gente, perché poi era molto, molto corretto, molto, anche lì nel cortile, guai a nominarlo, ecco. È un cortile abbastanza grande, pieno di persone, di situazioni. Io sono andato tante volte da piccolo, poi anche dopo, ma ha scoperto il Signore. Cioè, mai aveva fatto un'esperienza in cui far traboccare la gioia dell'incontro con Dio, no? Cioè, alla fine. E il Signore ci viene incontro, ci viene addosso, ci rimescola le carte, no? Va bene, qui in questo modo, dentro un contesto che può essere anche un po' simile al nostro, un ritiro, no? Concludiamo questa con una semplice citazione, poi pomeriggio andremo avanti. Ascoltando un altro momento, un'altra circostanza di Teresina. Da lungo tempo già ho la felicità di contemplare le meraviglie che Gesù opera per mezzo della mia cara madre e vedo che la sofferenza sola può generare le anime e più che mai le sublime parole di Gesù vi svelano la loro profondità. In verità vi dico, se il chicco di grano caduto a terra non muore, rimane solo, ma se muore dà molto frutto. E interpreta in questo modo la sua, anche le sue prove, la sua esistenza. E pomeriggio riprendiamo dal numero 235. Non possiamo neanche leggere tutto, ecco. Ascoltiamo, ci lasciamo illuminare da alcuni flash. E anche qui vedremo un passaggio che è frutto della grazia, è frutto di come il Signore conduce le anime. E lo fa in chi è il monastero, lo fa in tante mamme, adesso la beatificazione della mamma Zélie, la ricamatrice di Alençon. Il Signore fa queste cose, non fa altre. E Vuole che nello scenario del creato, nel travaglio della storia, congiungere a sé e trasformare in sé, nel suo amore, ogni persona. Tempi, momenti, modi diversi, storie diverse, ma vuole questo. È quello che diceva il Vangelo di ieri, sono venuto a gettare il fuoco sulla terra. Va bene, ci fermiamo qui. Non è neanche direttamente facile fare i collegamenti, ecco, è meglio lasciarci raggiungere da un passaggio e lasciarcene illuminare per quanto possibile, ecco. E dopo il crogiolo interiore fa unità, tesse il filo conduttore della storia dell'anima di Angela, di Daniela, di Maria Grazia, di Oriana, di Maura, di Gioia, di Patrizia, di Cristina, di Rosanna, di Lidia, anche la mia forse. Va bene, buon proseguimento, io vado al mio posto.